in vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti, bentornati qui su Radio Yulm a una nuova puntata di In Vetrina. Qui in studio abbiamo Chiara Agliani, Pietro Ballico, Alessandro Cena e Elisabetta Fontana in regia.
Oggi come nostro primo argomento parliamo di sanità, avremo una giornalista qui in collegamento con la quale parleremo di questo nostro martoriato sistema sanitario pubblico. Come secondo argomento parleremo delle vicissitudini che hanno interessato Elon Musk a seguito delle sue dichiarazioni ed infine parleremo di Donald Trump, il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America.
Vi ricordiamo di contattarci al seguente numero per darci le vostre opinioni riguardo gli argomenti della puntata. Il numero è
301-1438-923.
Panic at the Disco su Radio Yulm. Ricominciamo quindi la nostra discussione di attualità ripartendo dall'argomento sanità. Qui a parlare di questo argomento non saremo da soli perché abbiamo un ospite in collegamento con noi che ci chiarirà tutte le maggiori problematiche e quali sono state le cause. L'ospite in questione è una giornalista e una scrittrice. In particolare è stata protagonista assieme alla giornalista Milena Gabanelli nella scrittura del libro Codice Rosso, come la sanità è diventata un affare privato. Qui con noi quindi Simona Ravizza. Buon pomeriggio e benvenuta.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Per cominciare il nostro discorso io partirei un po' da una parte del titolo del suo libro, dove dice che la sanità pubblica sta diventando un affare privato. Ecco, qui mi chiedo, e ci chiediamo tutti qui in studio, quali sono state secondo lei le cause scatenanti che hanno portato la sanità pubblica in questa situazione?
Allora, noi diciamo, scrivendo il libro, che per noi mettere insieme tutte le informazioni che diamo è stato un po' come digerire un elefante, e che dopo averlo digerito non vogliamo correre nel rischio, cosa perché lo fa già la politica, di dire dei facili slogan. Quindi non vorrei deludervi subito, ma non posso dirlo così a slogan perché siamo arrivati in questa situazione. Siamo arrivati in questa situazione perché nel corso degli anni sono stati fatti tanti errori, adesso poi vi dico quali, e purtroppo ancora oggi si va avanti a ripetere errori simili a quelli che già sono stati fatti, che quindi noi potremmo prevenirli semplicemente conoscendo quelli vecchi, e poi errori invece nuovi che si pongono per la situazione attuale. Che cosa hanno portato concretamente questi errori a far sì che in Italia, purtroppo, e chiunque ci ascolta credo che l'abbia sperimentato sulla propria pelle, oggi una visita su due è a pagamento, vuol dire che il cittadino deve tirare fuori dal proprio portafoglio i soldi per avere quello di cui ha bisogno, e lo stesso avviene per un esame diagnostico su tre. Quindi innanzitutto, come la sanità pubblica è diventata un affare privato, vuol dire i cittadini devono pagare. Perché si è arrivati a questa situazione? La prima causa ovviamente sono per le liste d'attesa. Perché si è arrivati alla lista d'attesa? Perché a monte del processo che dovrebbe portarci con in mano la ricetta di un medico ad avere la visita e l'esame nei tempi che sono indicati sulla ricetta, quindi 72 ore se urgente, 10 giorni se un codice breve, ecco, questo non succede perché gli ospedali pubblici non sono abbastanza organizzati, non sono organizzati abbastanza, un po' perché spesso sono gestiti da manager non all'altezza, un po' perché questo è un gravissimo problema, mancano medici. Dall'altra parte abbiamo gli ospedali privati convenzionati, quindi dove uno può andare e paga il servizio sanitario nazionale, che però non hanno interesse a smaltire le liste d'attesa quanto piuttosto a farsi pagare la visita, quindi il pubblico lo aiutano nella misura in cui gli conviene, non nella misura in cui ci sarebbe bisogno.
Crede che con la nuova manovra di bilancio, quella che è stata recentemente approvata dal ministro Giorgetti, ci potrebbero essere dei miglioramenti rispetto a questa situazione, oppure è più pessimista?
Allora, innanzitutto tutti ci auguriamo che ci possano essere dei miglioramenti, e Codice Rosso parte con una frase iniziale in cui noi crediamo moltissimo, che è: non puoi tornare indietro, è una frase di lui, non puoi tornare indietro e cambiare l'inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale. Quindi noi speriamo. Quello che pensiamo, allora innanzitutto diciamo che i medici e tutto il comparto degli operatori sanitari, quindi anche gli specializzandi, faranno sciopero il 20 novembre, la prossima settimana, perché non credono che questa manovra possa essere una manovra risolutiva, o quantomeno che possa migliorare la situazione. Quindi chi quel mondo lì lo vive dice no, che non basta questa manovra. C'è il solito eterno problema dei soldi, dei fondi, e quindi questa manovra mette 2,5 miliardi più o meno in più rispetto al passato, ma gli osservatori dicono che non sono sufficienti questi fondi, e ancora di cambiamenti, per esempio sulle liste d'attesa, di soluzioni che possano farci sperare che le liste d'attesa si sbloccano, si può vedere qualche cosa, ma sono tutte misure che già in passato erano state tentate, tipo teniamo aperti gli ambulatori il sabato e la domenica, piuttosto che convinciamo i medici invece di farci le visite a pagamento, di lavorare più ore nel servizio sanitario nazionale, eccetera. Ecco, queste misure vengono riproposte, in passato purtroppo non hanno sortito effetto, ma noi ci auguriamo che questa volta funzionino, con qualche dubbio.
Inoltre, crede che sia possibile combattere questo crescente processo di privatizzazione, e se sì, quali potrebbero essere, secondo lei, le soluzioni necessarie per risollevare le sorti della sanità pubblica?
Allora, non è possibile, è doveroso. Ed è doveroso perché non dimentichiamoci mai che il diritto alla salute è tutelato dalla Costituzione, dall'articolo 32 della Costituzione. Quindi è doveroso perché vorrebbe dire che il cittadino ritorna a poter curarsi senza dover pagare. Quindi parliamo tanto e ovunque di quanto dell'impoverimento, diciamo, di tutti in questi anni. Ovviamente se uno anche risparmia un po' di soldi sulle tasse, ma poi deve pagare 300 euro per fare una risonanza, capite che non si dà molto lontano. Allora, secondo noi, quello che sosteniamo nel libro è che per prima cosa, ma che è la più difficile, bisogna avere il coraggio di trovare delle soluzioni nell'interesse dei cittadini senza guardare in faccia a quelle che noi chiamiamo le lobby di interesse. Quindi tutti quei centri di interesse nella sanità che più il sistema è inceppato, meno funziona, più possono guadagnare. Qui diciamo si va dai medici di famiglia alle farmacie, agli ospedali privati convenzionati, a tutti quelli che, se qualcosa non funziona, possono intervenire facendo pagare, quindi hanno interesse a che il sistema resti bloccato.
Dunque ringraziamo la giornalista Simona Ravizza, coautrice del libro assieme a Milena Gabanelli, Codice Rosso, come la sanità pubblica è diventata un affare privato di fuoriscena. E grazie e una buona
grazie
serata.
Grazie a voi.
Radio Yulm.
Parliamo adesso di Elon Musk, il magnate, il miliardario sudafricano a capo di SpaceX, di Starlink e anche di X, l'ex Twitter, ed è proprio questo il teatro della vicenda che l'ha coinvolto. Parliamo infatti del suo ultimo tweet, diciamo usando la vecchia terminologia, questo è ciò che era scritto: "These judges need to go". Si riferisce infatti ai giudici di Roma che hanno respinto la convalida per il trattenimento di 7 migranti a Gjader in Albania, nell'ambito appunto dell'iniziativa del governo per il trasferimento dei migranti nel paese. Inoltre Musk se l'è presa anche con la ONG Sea-Watch, l'ha accusata di essere un'organizzazione criminale dopo che quest'ultima l'aveva accusato di minacciare il sistema giudiziario italiano.
Beh, inoltre possiamo anche chiederci qual è stata la reazione dei politici italiani al commento di Elon Musk. Per quanto riguarda Matteo Salvini, non ci ha pensato due volte a sostenere l'amico Elon Musk. Invece, per quanto riguarda all'opposizione, ha accusato il governo di non avere abbastanza a cuore la sovranità dello Stato italiano. Ma sentiamo ora le parole di Riccardo Maggi, segretario di Più Europa.
L'oligarca Musk ai giudici italiani è sconcertante, ma ancora più sconcertante è il fatto che i patrioti Meloni e Salvini non intervengano per difendere la sovranità nazionale. Abbiamo chiesto e aspettiamo che la Presidente Meloni venga a riferire in aula su questo. Salvini, che è in un processo dal quale non è riuscito efficacemente a difendersi, perché è evidente a tutti che il tentativo di far passare il fatto che un governo sia sopra la legge non ha convinto nessuno, non ha convinto i giudici, e quindi quello è un problema tutto quanto del ministro Salvini e del cittadino Salvini di fronte alla giustizia italiana. Per il resto resta il fatto politico. Noi abbiamo un oligarca, perché cominciamo a definirlo per quello che è, come Elon Musk, che entra direttamente nella discussione su una polemica che riguarda il contrasto tra il governo italiano e la magistratura italiana. Sono dei sovranisti alla carta, un giorno sì, l'altro no. I giudici non devono far paura, i giudici devono applicare la legge e, come prevede la nostra Costituzione, devono disapplicarla se una legge è in contrasto con il diritto europeo. È esattamente il compito che la Costituzione dà ai giudici. Quindi semmai è il governo che cerca lo scontro con la magistratura per coprire un fallimento politico che è il fallimento dei centri di detenzione per migranti in Albania.
Si aspetta una nuova manovra per trovare una nuova soluzione a copertura come è successo prima con il CDM?
No, allora io adesso mi aspetterei una cosa sola se noi fossimo, diciamo, in una situazione in cui la logica e la razionalità prevalgono, l'interruzione, la sospensione dell'operazione Albania e anche, se ci fosse un po' di decenza, il ritiro dell'emendamento del governo che trasforma il decreto ministeriale, la lista sui paesi sicuri, in un emendamento da infilare all'interno dell'altro decreto flussi, perché è evidente che c'è solo da fare una cosa, da attendere la pronuncia della Corte di Giustizia che ci sarà tra qualche mese, però il fallimento politico ci sta tutto.
Abbiamo appena ascoltato quindi le parole di Riccardo Maggi, onorevole, quindi deputato ed esponente del Partito Verde, che ha mostrato la sua critica nei confronti di Elon Musk parlando ai microfoni di un giornale del Partito Verde, ma non è stato l'unico a esporsi da questo punto di vista, perché anche grandi personalità come il presidente Mattarella ci hanno tenuto a precisare come sia importante comunque chiarire che l'Italia sa badare a se stessa da sola e che non c'è bisogno delle dichiarazioni di Musk. Inoltre si è espresso Maurizio Lupi da parte del Partito dei Moderati, che nella maggioranza comunque definendo le parole di Musk comunque inopportune, in quanto potrebbero creare degli scontri all'interno delle varie magistrature.
Paradossale comunque in un governo di destra che capiti questo tipo di situazione, però dall'altra parte viene da chiedersi se la sinistra, questo suo coraggio, può essere motivato in futuro, ecco. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes are tied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just let go of it, kill me. Till you tell me on a heavenly phone. Hold tight. Coldplay qui su Radio Yulm. Parliamo adesso di Donald Trump, nuovo presidente degli Stati Uniti, il 47esimo presidente degli Stati Uniti dal 6 novembre scorso. Il suo mandato comincerà ufficialmente il 20 gennaio, il giorno che in America è conosciuto come Inauguration Day, il giorno del giuramento, e con una grande partecipazione popolare. Trump ha la maggioranza al Congresso e alla Corte Suprema e può dunque prepararsi a governare in modo stabile e proporre quello che sono i suoi cambiamenti.
Ma quali saranno gli effetti e i cambiamenti a livello globale? Beh, per quanto riguarda la Cina, mentre Biden cercava di sanare le relazioni con il paese asiatico, Trump invece adotterà una politica estera più aggressiva, imponendo dei dazi alla Cina per far fronte al deficit commerciale bilaterale. Spostandoci invece in Medio Oriente, sembra appunto che Trump abbia intenzione di estendere l'accordo di Abramo anche all'Arabia Saudita. Invece per quanto riguarda la questione Israele, Trump voglia lasciare carta bianca a Israele, e anzi addirittura quasi incoraggiando il primo ministro israeliano Netanyahu ad affrontare la minaccia nucleare iraniana. Invece è diversa la situazione per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, poiché al contrario appunto del presidente Biden, Trump non è più intenzionato a rifornire l'Ucraina di armi e risorse per ottenere un compromesso tra le due fazioni.
Sono diverse quindi le reazioni da parte dell'Europa di fronte a questo nuovo presidente, queste nuove idee politiche. Da una parte abbiamo le nazioni più vicine alla Russia che sono preoccupate dalla possibile ritirata dei fondi americani nei confronti dell'Ucraina, in particolare le zone di confine come Polonia, Paesi Bassi e Scandinavia, che temono quindi che la Russia potrebbe avanzare nuove guerre quindi contro questi stati, mettendoli in pericolo. D'altra parte altri stati invece preferirebbero giungere a un compromesso, come preferirebbe il presidente Trump, proprio per terminare questa guerra che sta mettendo non poco in difficoltà l'economia europea.
Alcune tra le nomine includono ad esempio Elon Musk e un altro imprenditore, Vivek Ramaswamy, nel Dipartimento dell'Efficienza Governativa per tagliare le spese, o ad esempio Marco Antonio Rubio per la carica di segretario di Stato, fra gli altri, oppure anche Steven Miller, vice capo dello staff alla Casa Bianca, architetto in passato di alcune controverse misure contro l'immigrazione, come ad esempio la separazione delle famiglie.
Certamente la presenza di personalità come Musk porteranno a un ideale più rivoluzionario della questione all'interno dell'America. Difatti Trump definisce questi progetti come un progetto Manhattan dei nostri tempi, proprio perché sarà rivoluzionario e ha l'obiettivo di fare la storia.
Radio Yulm.
Siamo giunti alla fine della puntata In Vetrina. Vi ricordiamo che per riascoltarla potete andare sul sito www.radioyulm.it.
Vi ringraziamo quindi per l'ascolto e per essere stati con noi. Quindi un grazie speciale da Alessandro, Chiara, Pietro e Elisabetta.
Una buona serata a tutti.
In Vetrina.
Notizie in trasparenza.